Abbiamo già parlato delle subpersonalità e ne abbiamo parlato più di una volta, dove sono, chi sono e come sono. E sapete, il paradosso che molte persone sentono e capiscono riguardo a quelle stesse subpersonalità, che questo è vero, ma la coscienza comincia a discutere. Perché? Perché ci sono degli schemi, dobbiamo essere da qualche parte, in qualche posto, questo posto dovrebbe essere situato da qualche parte, dove, su quale pianeta. Dopotutto i morti non possono andare oltre la grande sfera, intendo il nostro universo. Non possono andare oltre in nessun modo perché i morti rimangono nel mondo dei morti. Sono strutture materiali sottili, ma sono materiali. Quindi dove devono stare? Tra quel mondo e questo mondo. C'è solo un posto tra quel mondo e questo mondo, scusate, nel nostro universo. E accanto a ciò che ogni persona possiede, cioè accanto all'anima e accanto al suo corpo. Solo lì. Così risulta che intorno alle anime umane c'è in realtà una massa enorme di morti. Finché non nasce un angelo, finché una persona non si libera spiritualmente, proprio questi morti accompagnano, come dicono, la rinascita dell'anima. L'anima non rinasce, ma passa da un corpo all'altro e porta con sé la personalità da colui che è morto. Di nuovo, cos'è la subpersonalità? La subpersonalità, beh, in realtà se ne parla molto nelle favole di vari scrittori del passato, si racconta molto su ciò che sperimentano le subpersonalità e su come vivono. In parole povere, siamo noi senza braccia, senza gambe, senza il nostro corpo, ma con le nostre emozioni e con la nostra comprensione di questo mondo. Sì, possiamo sentire, ma non possiamo vedere, non possiamo percepire. Perché? Perché sentiamo. Intendo i nostri sentimenti in questo caso, e questo significa sentire il mondo spirituale, sentire l'amore, sentire la gioia e sentire la speranza per il domani. La subpersonalità non ha questo sentire. Per la subpersonalità è un'esistenza nell'inferno. Non è né viva né morta. C'è tormento, emozioni, sofferenza e tutto il resto. Ma per i morti, la seconda morte di cui si è parlato, grazie a Dio questo si è conservato in quasi tutte le religioni, la seconda morte è molto più terribile. Essendo diventata una subpersonalità, una persona è cosciente perché ha ancora coscienza ed è ben consapevole della situazione in cui si trova. Ricorda e vive ogni giorno della sua vita miliardi di volte. Si rende conto che avrebbe potuto cambiare qualcosa, ma non potrà più farlo. Ogni momento aspetta la morte finale e questo le fa molto paura. Cosa significa la morte per una subpersonalità? Sembrerebbe che la morte per una persona morta non dovrebbe essere spaventosa. Invece fa paura, fa molta paura. Fa paura perché ogni esistenza si ferma e le subpersonalità lo sentono. Beh, non lo sentono, lo percepiscono, diciamo, e capiscono che è inevitabile. Faranno di tutto per evitare questo destino perché fa paura. Quelli che dicono che non hanno paura della morte si vantano e mentono. Sapete, è come quando una persona viene condannata ad essere fucilata e dice «non ho paura della morte». Ma quando finalmente sente che è la fine, allora il più coraggioso cade nel torpore. C'è un'espressione che dice che la sigaretta più corta è l'ultima. Quindi è evidente che l'annichilimento non è la liberazione delle subpersonalità. È la morte. È una situazione ancora più terribile per loro. È la morte. Un morto non può ottenere la vita. Non è realistico. Anche se esistono molte leggende. Beh, la gente si è illusa e ha inventato queste leggende per giustificare almeno in qualche modo e dare qualche speranza. Lo stato di subpersonalità è quello che guadagniamo durante la nostra vita. Per questo è stato detto e spiegato e la gente lo sapeva e lo capiva. Ecco perché in passato, intendo più di 6.000 anni fa, le persone vivevano secondo le leggi di Dio. Non ascoltavano Satana perché capivano che tutto in questo mondo durante questa vita carnale è momentaneo e non c'è niente di prezioso qui. Ciò che ha valore qui è il tempo in cui possiamo guadagnare la vita eterna, ed entrare nell'alta società da pari, diventare un angelo durante la vita e acquistare la vita. Questo è ciò che ha valore ed è ciò che è importante. E vivevano secondo le leggi umane, come nella società creativa, mettiamola così. Ma quando è arrivato il formato consumistico, tutto è stato alterato perché questo faceva paura. Questa verità rompeva tutto. Conoscendo questa semplice verità, una persona non agirà mai in modo tale da ottenere la morte per se stessa. Non ha senso. La gente ha capito, qualsiasi cosa possiedi non è tua. Questo è vero. Quindi l'annichilamento è possibile in due casi. Risulta che in due casi, quando una persona si libera spiritualmente, lo ottiene lavorando su se stessa. Quando una persona acquisisce veramente la vita, allora naturalmente tutte le subpersonalità che erano prima di lei con quest'anima si annientano e si fondono con l'anima, diventando una parte del mondo spirituale. Questa è l'unica opportunità. Scusate, queste sono le leggi, si ripetono frattalmente anche nel nostro mondo, quindi è vero. E lo sapete, e sapete che non tutto è così semplice. Ma dopo è stato sostituito da storie, favole, e l'abbiamo un po' dimenticato. Quindi, quando una persona intraprende il cammino spirituale e comincia veramente il suo cammino spirituale maturo, il cammino di liberazione, il cammino per uscire dalla schiavitù di Satana per ottenere la vita, le subpersonalità si mettono sempre in mezzo perché è la morte per loro. Questa è una delle prove. Una persona deve superare le subpersonalità, una persona deve superare Satana. Cosa impedisce di farlo? Le subpersonalità spendono la loro ultima energia solo per interferire nella coscienza. Non possono raggiungere l'uomo come personalità, ma possono entrare nella sua coscienza. Anche quando una persona è abbastanza matura spiritualmente, le basta distrarsi un po' con qualcosa di materiale, investire l'attenzione in cose sbagliate, nel materiale, nel morto, e più del necessario. Allora cominciano subito gli attacchi del sistema stesso. In altre parole, i pensieri si aggrappano al materiale, appaiono in una persona molte emozioni inutili, desideri e tutto il resto. Cioè si distrae, viene portata lontano da Dio. E se parliamo della seconda opzione dell'annichilamento, quando avviene la seconda opzione è proprio il giudizio di Dio, quando è una specie di disastro comune, chiamiamolo così. La distruzione di questo mondo. Allora lei ora ha descritto il primo caso come la subpersonalità in realtà ostacola, come vuole salvare almeno la sua esistenza temporanea ostacolando la personalità. E ora ti stai avvicinando ad un evento molto significativo perché tu e Dio, scusatemi, tutti noi abbiamo appena parlato dell'evento più significativo che è stato predetto dalla più grande delle persone. Quindi, dopo questo evento, il risveglio delle subpersonalità inizierà attivamente. E più ci avviciniamo all'ultimo giorno, più i morti diventeranno attivi e più interferiranno nella vita dei vivi. Questo è vero. Non è per spaventare, ragazzi, non sono favole. Questo sta già accadendo. Perché? Tanto per chiarire. Abbiamo condotto esperimenti con la piramide, se qualcuno si ricorda, si trattava di usare simboli e trasmettere informazioni a distanza. E questo funziona davvero. Se non l'avete visto, guardatelo, è sul canale Alatra TV. C'è stato un fenomeno che molte persone hanno scoperto più o meno per la prima volta, ma in realtà era un effetto naturale. Quando, per esempio, l'evento ha avuto luogo, trasmissione di informazioni da parte dell'operatore il giovedì, ma la gente aveva ricevuto informazioni già il martedì. Come potevano le persone sapere la risposta in anticipo? L'hanno scritta e la risposta era assolutamente corretta. Significa che il tempo nel mondo materiale è lineare, nel mondo materiale. Mentre quando parliamo di strutture materiali sottili o andiamo oltre la materia ordinaria, lì è tutto raccolto in un punto. Lì è diverso. Fisica diversa, processi diversi. Per quanto riguarda quelle stesse subpersonalità, si tratta di materia sottile. Sentono, capiscono e sanno perché per loro è un evento che ha già avuto luogo. Il paradosso è che da diversi anni gli psichiatri e gli psicologi che conosciamo hanno cominciato a fare domande e a notare che ci sono sempre più persone che lamentano problemi di sonno, Cioè, le persone fanno più sogni, sogni attivi, quando incontrano i loro parenti morti e sconosciuti, masse di sconosciuti che girano nella loro testa. Negli ultimi anni sempre più persone hanno notato che durante il giorno hanno pensieri con immagini di persone che non hanno visto, che non le ricordano. Sì, lo capisco dal punto di vista della psichiatria e della psicologia. Abbiamo parlato con degli specialisti, mi hanno fatto queste domande e proprio recentemente abbiamo avuto una conversazione simile e cercano di spiegare questo. È chiaro riguardo all'anno 2020, c'è la pandemia, un momento difficile, la salute mentale sta soffrendo, è difficile per tutti e questo potrebbe spiegare perché sorgono molti di questi pensieri. Ma che dire dell'anno 2019, quando tutto era tranquilla e tutto questo non aveva luogo ed è in tutto il mondo. Non colpisce qualche paese in particolare, è un effetto che si nota in tutto il mondo, a tal punto che gli esperti se ne sono già accorti, ma hanno fatto una domanda: che cosa sta succedendo? Perché appaiono molte persone malate? Quelle persone non sono malate, sono solo il tipo di persone che notano le anomalie che si verificano. Non tutte le persone possono notarle. Dopotutto, una massa di persone non noterà i morti nemmeno quando sono attivi. È naturale per loro. Beh, alcune facce girano nella loro coscienza, parlano con loro per abitudine. Molti saranno trascinati in una discussione, una conversazione, eccetera. Ma perché i morti cominceranno ad attaccare i vivi? Proprio perché i vivi scelgano la vita e non la morte. Le subpersonalità lotteranno per la loro vita e stanno già lottando.
È un tipo di altruismo?
Non è altruismo. La subpersonalità non può essere altruista. Ecco perché è subpersonalità. È stata egoista durante la sua vita, quindi è diventata morta. Ma l'annientamento è molto terrificante per lei. È la fine, è l'oscurità. Sì. Lo stato di subpersonalità è poco invidiabile, tormento e sofferenza, ma è vita. Non importa com'è, è vita. Le subpersonalità capiscono che non hanno possibilità, ma non vogliono morire ora, vogliono morire dopo. In fondo la coscienza rimane la stessa che abbiamo ora, mentre noi cerchiamo sempre di rimandare ciò che è male e vogliamo che le cose buone accadano più velocemente. Vero, amici? Così questa abitudine rimane in noi anche dopo la morte. Pertanto, l'evento che sta per accadere è molto significativo. Significa che tutti ci costringeranno effettivamente a muoverci nella direzione della conservazione della vita? Sai, se fosse più manifesto, se i morti uscissero dalle loro tombe come nei film, venissero, ci costringessero, allora probabilmente ci muoveremmo. Ma quando i pensieri entrano nella testa, molte persone non se ne accorgono.
Inoltre, Igor Mikhailovich, in particolare nell'Islam si dice che i sogni dei credenti raramente mentiranno prima dell'ora del giudizio.
Certo, questo è stato detto esattamente di questi tempi, che i sogni diventeranno veritieri. Perché veritieri? Questo non significa che ci saranno sogni che ti diranno cosa ti succederà domani. No, saranno veritieri nel senso che i morti vi diranno che morirete. E questo è vero. Verrà il momento, soprattutto più vicino alla fine, in cui si sa, come si dice, chi si ricorda più spesso. Dopotutto, quando ricordiamo una subpersonalità, soprattutto se ne conosciamo l'immagine e il nome, questo dovrebbe essere doppio. Più spesso la ricordiamo, più è facile per lei. Il nostro ricordo, il nostro investimento di attenzione è come il cibo per la subpersonalità. Così verrà il momento in cui, beh, diciamo, con un po' di umorismo, supponiamo proprio quei Freud e Jung scocceranno effettivamente psicologi e psichiatri con le loro visite, scusate l'espressione schietta, mentre Isa comincerà
ad andare dagli scienziati,
a perseguitare gli scienziati, lanciando loro mele nei loro sogni, nelle loro teste quando sono svegli. Ancora una volta i santi cominceranno a venire dai credenti, prima come eroi e poi, pardon, non in vesti regali ma in straci e senza aureola. È allora che i credenti capiranno anche che questi santi sono morti. Anche questo accadrà. Tutto sarà purificato. Questo è vero. Sapete, dovremmo ancora pensare a cose buone. concentrarci su qualcosa di buono e fare ciò che è buono. Tutto inizia con i nostri pensieri. Tutto inizia con i pensieri che accettiamo, che realizziamo.